Allora, continuiamo il nostro percorso sui brani legati alla natività di Gesù. Voi sapete che dei quattro evangelisti solo due si fermano sui brani della natività, cioè su raccontano in qualche modo cosa avvenne, anche se con notevoli differenze, perché se voi seguite il brano della natività di Matteo è totalmente opposto di quello di Luca. Quindi uno dice, ma chi ha ragione? Ma non è questione di ragione, è questione che gli evangelisti nel raccontare non avevano l'intento storico, non avevano l'intento di narrare una un evento storico, allora interessava piuttosto il contenuto teologico e quindi hanno recuperato probabilmente dei racconti orali, anche se erano discordanti. Però questo approfondire questo ci porterebbe via troppo tempo, ecco. Quindi a noi interessa il significato, il contenuto profondo della teologia di Luca e di Matteo, e che sono i due evangelisti che parlano anche della nascita. Marco e Giovanni non si preoccupano dell'infanzia, quindi della nascita, dell'annunciazione della nascita. Allora, abbiamo visto l'annunciazione questa mattina. Dopo l'annunciazione Luca ci racconta della visitazione. Non vorrei fermarmi tanto sulla visitazione perché il materiale è tantissimo, rischiamo poi di non finire tutto quello che ci si era proposti, quindi vi lascio qualche spunto sulla visitazione. Cosa si intende per visitazione? È il momento in cui Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, va in fretta verso la parente, non cugina, non c'è scritto cugina, c'è scritto parente, Elisabetta. Ci lasciamo così accompagnare da questa immagine ed è ho scelto solo questa come visitazione. La storia dell'arte ci dona in realtà delle belle visitazioni. Questo è tipicamente di gusto fiammingo, siamo nel nord Europa, è un'opera, siamo nel XV secolo, quindi siamo, è un'opera composta tra il 1426 e il 1430 di Roger van der Weyden, questi grandi mistici fiamminghi, bellissima, molto, molto precisa, molto, questa ossessione per i particolari. Ed è un'opera dell'incontro di due maternità, sono entrambe, noi sappiamo che sono entrambe incinte, quindi vedete le mani reciproche sui ventri, è bellissimo, sì, sui rispettivi ventri. E, in rosso Elisabetta, molto più anziana, Maria, più giovane. Non so se l'ho detto stamattina, ma tenete conto che Maria poteva avere tra i 12 e i 15 anni quando riceve l'annuncio e di conseguenza diventa madre tra i 12 e i 15 anni, quindi molto giovane perché l'età da marito era quella. Una ragazzina proprio. Approfondisco solo così entriamo un pochino anche di più nell'ottica che ci può aiutare, ecco, della storia per comprendere bene la scrittura. Tenete conto che voi sapete che il matrimonio ebraico avveniva in due momenti, non era una cerimonia sola che sanciva il matrimonio, avveniva in due momenti separati, uno che riguardava le nozze, in qualche modo, e poi il matrimonio vero e proprio. Dopo il primo momento, dove si conoscono i due sposi, futuri sposi, il primo momento avviene grazie ai genitori, perché non ci si sposava per amore, togliamoci l'illusione che Maria si fosse conosciuta per amore con Giuseppe, erano tutti matrimoni organizzati dalle famiglie, quindi a volte prima che i bambini, che i figli nascessero erano già sposati. Quindi nel primo step del matrimonio i due si conoscevano, avveniva già una celebrazione, ma poi la ragazza sta in casa con i suoi genitori fino a quando non diventa atta a partorire. Poi quando matura sessualmente, allora può andare in casa dello sposo e lì si uniscono, chiudono questo matrimonio. Quindi per avere un matrimonio completo, possiamo dire, devono conoscere i due step. È curioso che in realtà il matrimonio di Giuseppe e Maria non si è mai concluso, perché il Vangelo non dà notizia che il secondo momento è stato celebrato. Quindi non sono giunti al matrimonio vero e proprio, Maria e Giuseppe. È curiosa la famiglia di Nazareth, eh? Non sono sposati, hanno un figlio che non è loro, e poi noi chiamiamo la Sacra Famiglia di Nazareth, esempio di ogni famiglia, è simpatica sta cosa. Comunque, al di là di questo, quindi e l'uomo non poteva avere mai più di 18 anni, quindi Giuseppe, anche se viene rappresentato sempre come un nonno, in realtà era un giovanotto di massimo 18 anni. Perché? Perché era impensabile in quel tempo che un uomo non conoscesse moglie, non prendesse moglie prima di 18 anni. Cioè il 18 era proprio il massimo, era già vecchio 18 anni per prendere moglie. Quindi ora, sul perché la tradizione ci presenta un Giuseppe spesso molto vecchio, beh, qui si moltiplicano le motivazioni, perché ovviamente Maria non poteva stare vicino a un bell'uomo giovane, era troppo da tentazione, no? Quindi bisognava mettere un nonnino vicino, che fungesse da così, da protettore del figlio, di adulto della situazione. Però anche qui ci porterebbe via veramente. Sono tutte cose interessanti che si dovrebbe approfondire un po', e se no rimaniamo sempre un po' in superficie anche quando leggiamo la scrittura.
Anche tutti i film che si vedono comunque, ma anche.
Ma non tutti, c'è un bellissimo film che abbiamo visto forse l'anno scorso qui a Natale, con il ritiro di Natale, che si intitola
Io sono con te,
sì, che personalmente è il più bel film sulla nascita di Gesù, ecco, no? Sull'infanzia di Gesù e la maternità di Maria, un bellissimo film, tra l'altro scritto e diretto da un regista torinese, Guido Chiesa. Girato un po' in Marocco. E se vi capita, guardatelo, è veramente un bellissimo film su lontano da ogni romanticismo, e lì c'è un bell'attore giovane, cioè. Ecco, però ovviamente viene fatta passare questa idea tipicamente protestante, e la tradizione protestante che ha avanzato, ma non l'ipotesi, così ha paventato la possibilità che che Giuseppe fosse vedovo, quando ha preso Maria in moglie, fosse rimasto vedovo molto giovane, e quindi in realtà Giuseppe aveva già dei figli, a cui si aggiungerà poi Gesù, e questo motiverebbe il fatto che gli evangelisti a un certo punto dicono, la madre dice, l'evangelista dice, guarda che qua fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli che sono venuti a cercarti. Allora, di quali fratelli si parla? Beh, se noi avanziamo questa possibilità, certamente sono i figli avuti da un precedente matrimonio di Giuseppe. È un po' tirano. Questa è una possibilità, poi ci sono tante altre, ecco, che i fratelli fossero dei cugini, queste famiglie patriarcali molto larghe, allargate, quindi tutti erano fratelli, ma in realtà c'erano cugini, cugine, eccetera. Però stiamo attenti che in realtà in greco viene usato proprio il termine adelfos, che è fratello. Potevano usare il termine cugino, avessero voluto, però usa proprio fratello.
Forse volevano una Madonna sempre vergine, sempre
con sì, bisogna difendere ovviamente la verginità di Maria, quindi si piega il testo a un'ideologia, capite?
Ecco.
Si piega il testo a un'ideologia. Vabbè. Comunque a me interessa questo bellissimo incontro che è evangelico, perché abbiamo l'incontro di Maria con la parente Elisabetta, e vi leggo il testo. 8 giorni dopo la visitazione. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». È un testo importante, e tra l'altro vedete che la casa di Elisabetta, che chi è stato in Israele, no? Avrà compreso anche che le abitazioni nel tempo di Gesù erano veramente delle abitazioni, ovviamente del tempo, quindi molto povere, molto. Qui viene rappresentato un bellissimo castello nord europeo, con la torre merlata, così, no? Però è interessante che il Van der Weyden abbia posto sopra un cucuzzolo in salita il castello, perché abbiamo letto che Maria corse in fretta verso i monti della Giudea. E lo spostamento di Maria da Nazareth alla Giudea è lungo, bisogna attraversare tutto Israele. Ovviamente non va da sola, e non è che prende e parte da sola una ragazzina di 13-14 anni, attraversare il deserto, anche incinta, tra l'altro. E allora si sarà unito senz'altro a una carovana, e questa cosa è resa molto bene nel film. Comunque, a noi interessa l'incontro che avviene nella casa di Zaccaria, ma la cosa interessante è che entra nella casa di Zaccaria, e voi sapete che siamo in una cultura prettamente maschista. Maria saluta Elisabetta. Non c'è il saluto a Zaccaria. Uno dice, beh, può darsi che non ci fosse, no? Andato a comprare il pane, non c'è. No, stiamo attenti che il dato storico non interessa, in realtà non ci interessa, perché ci interessa il dato teologico. Cosa vuole dire questo? Che lo spirito non si dà a chi è rimasto chiuso allo spirito. Vi ricordate che Zaccaria, che è il marito di Elisabetta, non credette allo spirito e quindi adesso rimane chiuso al saluto che è il saluto dello spirito. Quindi vuole passare questo. Elisabetta significa letteralmente Dio è la mia fortuna, Dio è la mia sazietà. Voi capite che Elisabetta è un simbolo. Di cosa è simbolo Elisabetta? Dell'Antico Testamento. Qui abbiamo l'incontro tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, cioè Maria rappresenta il Nuovo, la rinascita, il compimento, e abbiamo l'incontro tra il passato e il presente. Tra il desiderio e il compimento. Ecco, possiamo dire che l'incontro tra Elisabetta e Maria è l'abbraccio tra promessa e compimento. Dio è fedele alle sue promesse. Questo abbraccio, ecco, possiamo vederla proprio come l'incontro tra l'antico e il nuovo. Questo abbraccio. Un aspetto che vorrei sottolineare è il fatto che dopo l'annuncio, dice il testo, Maria si alzò e corse in fretta verso. È interessante. Maria ha ricevuto in sé la vita, ha cominciato. A tessere. Il verbo dentro di sé, quindi abbiamo detto stamattina che se il verbo comincia a prendere carne in me, se l'amore comincia a prendere carne in me, tutto me stesso diventa amore, quindi mi spinge fuori di me. Ecco perché raggiunta dalla parola, dal Vangelo, il Vangelo diventa carne e la carne diventa parola, spirito, diventa movimento, diventa scelta, diventa cammino, diventa uscita da sé, ti scombina la vita, ti mette in moto la vita, ecco. Ecco perché è importante l'inizio. Dopo l'annuncio, Maria si alzò, è una risurrezione questa, si alzò e andò in fretta. L'amore spinge. C'è un bellissimo passo di Paolo, che è diventato un po' il motto anche del Cottolengo, che è fuori dalla porta. Caritas Christi urget nos. Cosa vuol dire? L'amore di Cristo, se ci prende, se ci imbeve, se ci inzuppa, ci spinge fuori di noi e ci porta verso i fratelli. Infatti Maria, raggiunta dall'amore, si fa amore, va a mettere in moto, si mette in moto la sua vita per andare a rimettere in moto la vita della cugina che aveva bisogno di aiuto. Ecco, questo vuol dire essere raggiunti dall'amore. Più stiamo con Cristo, ecco, più attingiamo al divino in noi, più la nostra vita è messa in moto e andiamo verso gli altri. Quindi questa idea che una vita interiore seria, adulta, possa essere confusa con dell'intimismo, non è vero, perché più stai unito a Dio, più sei spinto fuori di te stesso, è conseguenziale. Il vero rapporto con Dio ti fa missionario, ecco, passatemi il termine, verso gli altri. Non si rimane in se stessi. Sentite Edith Stein, questa donna straordinaria, scrive: Quanto più uno è attirato nell'intimità di Dio, tanto più deve anche uscire da sé, andare verso il mondo per portarvi la vita stessa di Dio. E anche questa fretta di Maria, si mise in fretta, non puoi aspettare, chi è raggiunto dall'amore, chi fa esperienza di Dio, è sollecitato ad uscire, a prendersi cura, ad andare. Dimmi.
Allora, quando Elisabetta era sterile, no? E quando è riuscita ad avere questo bimbo, il Battista, quindi lei non aveva assolutamente dentro di sé, non era riuscita ad avere questo amore, cioè ad essere così cambiata? No.
No.
Cioè, Antico e Nuovo Testamento. Cioè, quindi Elisabetta ha accettato tutto quello che le è successo, è arrivata ad accettare il figlio, quindi quando arriva felicissima, però è rimasta nel suo interno, cioè priva di quell'amore che invece Maria immediatamente ha ricevuto.
Sì, stiamo attenti a fare delle letture. Elisabetta si inserisce nella tradizione delle grandi donne sterili dell'Antico Testamento, sono tantissime, che, a cui Dio fa questa grazia, questa, no? E con Maria nasce qualcosa di nuovo. Maria non è sterile, Maria è vergine, che è un'altra cosa. Dobbiamo stare attenti tra verginità e sterilità, è un'altra cosa. La verginità di questa stamattina è questo oceano di energia dove tutto è possibile, quindi è piena disponibilità. Invece per Elisabetta, e la sterilità non è la possibilità, Dio è intervenuto proprio con un atto miracoloso in questo senso qua, ecco, no? però non confondiamo i piani, se no diventa difficile. Ma io penso che adesso ci viene detto qualcosa di interessante a proposito. Ecco, questo in fretta... ci porta all'altro aspetto della visitazione, al versetto 41, quando dice: Maria appena saluta Elisabetta, il bambino sussulta di gioia. Letteralmente non è sussulta di gioia, è danza di gioia, ha danzato di gioia nel mio grembo. La vita danza, è interessante. Anche qui ovviamente... Luca probabilmente si sta rifacendo a 2 Samuele 6,14, quando Davide comincia a danzare dinanzi all'arca. Qui Maria è vista come l'arca dell'alleanza perché porta in sé, c'è tutto uno sostrato teologico dietro che è impressionante, però ecco questa danza del bambino in grembo a Elisabetta si rifà certamente a questa citazione. Però volevo sottolineare il fatto che Maria non ha fatto nulla perché succedesse tutto questo, l'ha soltanto salutata, salutò Elisabetta e la vita comincia a danzare. Questo è importante perché molte volte ci si chiede: ma cosa devo fare io cristiano nel mondo? Cosa devo fare, a cosa sono chiamato, come devo comportarmi, come... Ecco, qui ci insegna che Maria può far danzare la vita per il fatto così semplicissimo, col fatto semplicissimo di essere andata a trovare la parente. Cioè, chi è pieno, chi è inzuppato, chi è portatore di Dio, perché sta con Dio, in qualche modo... Lì dove si trova si mette in moto la vita danza, non ha bisogno di parlare, quindi Maria non ha fatto un discorso teologico, con la sua persona è arrivata e la vita danza. Perché è portatrice di qualcosa di grande in sé. È portatrice dello Spirito. E la sua presenza fa danzare la vita. Ecco, questo è interessante, tenetelo, magari meditateci sopra voi. Lo dicevo prima, no? Più si scende in profondità nel rapporto con Dio, più si illuminano i luoghi dove andiamo, con il nostro vivere, cioè con il nostro lavoro, con il nostro, non dobbiamo fare cose straordinarie, non dobbiamo dire parole straordinarie, ma chi ha Dio in sé fa danzare la vita, dove è come se portasse luce, come se portasse luce in tutti gli ambienti e gli ambienti si illuminano. Essere testimoni in fondo è questo. Tu porti molto più di te stesso di dove vivi. Però c'è bisogno del momento dell'unione, cioè il momento della comunione, il momento dello stare con. Chi non porta a sé, chi non ha nulla dentro, rischia veramente di lasciare gli ambienti, no? Così come la trovano. Stiamo attenti anche, e qui faccio un passaggio importante, e uno potrebbe dire, ma allora un ateo che non può portare luce negli ambienti dove trova, dove lavora, dove vive, o un altro appartenente a un'altra... Teniamo conto che questo Cristo dentro, noi lo chiamiamo Cristo, lo chiamiamo Spirito Santo, lo chiamiamo vita di Dio, ma tutti gli uomini sono portatori di questo, tutti. Tutti gli uomini vengono alla luce con questa luce dentro di loro, anche l'ateo. È un ateo che conduce una vita religiosa, una vita interiore, perché ci sono anche delle persone che non credono ma vivono una seria vita spirituale, interiore. No? Noi dobbiamo credere che possano attingere a questa luce e portarla da dove si trova. Non siamo noi cristiani ovviamente detentori del Cristo in noi. Tutti nascono con questo principio. Gli indù lo chiameranno Atman, Brahman, e ognuno le ha dato un nome diverso a questo principio divino che si porta dentro. Noi l'abbiamo chiamato Spirito Santo. Però tutti possiamo portarlo. L'importante è prenderci cura della nostra parte più intima, più importante. Un altro aspetto che secondo me è notevole, che bisogna sottolineare della visitazione, è la frase di Elisabetta, a cosa devo, versetto 43, a cosa devo che la madre del mio Signore. Qui per la prima volta viene identificato Gesù come Signore. E viene usato un termine, Kyrios, scritto con la Y, Kyrios, in realtà sarebbe in greco, Kyrios, con la Y, no? Kyrios. Viene applicato questo Signore a Gesù, importantissimo, sapete? Perché è la traduzione greca del tetragramma ebraico Yahweh. Noi usiamo ancora nella liturgia Kyrios, che traduciamo in italiano con Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie. Ora, questo termine, questo sostantivo, deriva da un verbo importante che è il verbo chio, con la K. Chi, Y, O. Ed è il verbo più proprio e geloso ed esclusivo della donna. Indica, è il verbo che indica l'essere incinta. È un verbo bellissimo. Quindi il nome Kyrios, che noi traduciamo con Signore, Kyrie, viene attribuito appunto a chi è portatore di vita, a colui che fa crescere, che difende, protegge, fa germinare vita, feconda vita. Quindi in bocca a Elisabetta c'è questa parola che sta a indicare, indica il Signore come la fontana. È come una fontana che dà vita, che tu Maria ti porti dentro questa fontana feconda, che dà vita, che elargisce vita. Proprio è il verbo della maternità. Ecco, Gesù è maternità. Il Signore è maternità. Credo che sia bellissimo questo. Quando noi diciamo Signore, diciamo tutto questo. Fonte di vita, fecondità, protezione, difesa. Ecco, il Signore gravido di vita. Allora, quando invochiamo Kyrie, quando invochiamo il Signore, noi ci mettiamo, è come se ci ponessimo di fronte a questa fontana perché vita venga e riempia le nostre anfore vuote. Ma la cosa straordinaria è che questo Kyrios, è dentro di noi. Noi dentro abbiamo questa fontana vivace. Ma sapete cosa è successo poi a un certo punto nella Chiesa? Che abbiamo cominciato a usare questo splendido nome e l'abbiamo cominciato a inserirlo in un contesto penitenziale. Abbiamo unito Eleison vicino a Kyrios. Ma questo non c'entra nulla. Perché abbiamo dovuto inserire questo pietà, questa richiesta di perdono? Cioè, di fronte a una fontana vivace, l'unica cosa che ti viene chiesta è di aprirti e di lasciarti riempire. Invece noi l'abbiamo contestualizzata in un contesto, l'abbiamo inserita in un contesto di penitenza. Sì, pietà è ripetuto, Kyrie, Christe, Kyrie. Ecco, però non è, questo è sorto molto tardi, questo unire le cose, no? Ma originariamente non era così. Qui si aprirebbe tutto un discorso poi grossissimo, ecco, che noi siamo fortemente amartiocentrici, per noi all'origine c'è il peccato, di conseguenza se partiamo dall'origine che noi siamo peccatori, siamo razza dannata e siamo dei disgraziati, è certo che tutte queste cose vengono di conseguenza, ma il punto di vista iniziale è che è sbagliato. Noi non siamo razza dannata, non siamo peccatori e basta, cioè noi siamo figli di questo padre che è fecondità, che è l'unica cosa che ci viene chiesta è stare lì e lasciarci riempire da questa fecondità. Ma sono proprio prospettive diverse, sapete, che dovremmo recuperare un sano rapporto col divino e che non ci faccia partire da esseri sporchi, da esseri malati, da essere feriti, da esseri peccatori. Cioè, siamo figli amati, siamo con la nostra povertà ovviamente, perché siamo in crescita, siamo in tensione, siamo in divenire, quindi certo che, però un bambino, perché chi rimproverebbe un bambino, un neonato, perché è povero, perché è fragile, ma certo, poi crescerà. No. Invece noi da subito questa sottolineatura che ha fatto tanto male anche. C'è un testo bellissimo che è di un autore spagnolo, lui si chiama Castillo, scritto Castillo, e dice una cosa interessante, no? Forse lo dicevo domenica scorsa al ritiro, e dice: provate a pensare, per spiegare come abbiamo subito reso un po', abbiamo pervertito un po' in realtà il rapporto con Dio. Pensate alla messa, no? L'Eucaristia domenicale, ma qualsiasi messa, però la gente più, i cristiani vanno più che altro la domenica, ecco. Provate a pensare quando una, come, immaginate un padre che alla domenica è solito invitare i suoi figli a casa a pranzo. Un padre ha numerosi figli, si danno convegno tutte le domeniche a mezzogiorno dal padre, fanno a fare festa. Il padre invita, no? il banchetto è questo, invita i figli per fare festa. E allora Castiglio invita a immaginare la scena. Immaginate questi figli che vanno a casa del padre, e il padre apre la porta, tutto contento perché ormai ha preparato ogni ben di Dio su quella tavola, e i figli, prima cosa che fanno, si inginocchiano e cominciano a battersi il petto. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, per mia colpa, mia grandissima colpa. Ma che famiglia è quella lì? Uno dice, visto da fuori, ma sono fuori. Quale figlio va dal padre la domenica e comincia a battersi il petto? Poi arriva la madre, arriva la madre, e allora i figli si rivolgono alla madre dicendo: e prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Cioè, la nostra bellissima preghiera Ave Maria, che la prima parte è biblica perché non è altro che il Vangelo, poi abbiamo attaccato la seconda parte: prega per noi peccatori. Cioè, noi insegniamo, probabilmente l'Ave Maria è la prima preghiera che si insegna ai bambini, e li facciamo subito riconoscere peccatori, mancanti, esuli, figli di Eva in questa valle di lacrime, avanti così. Ma capite che c'è qualcosa che non gira? Ma che idea abbiamo di Dio? E che idea abbiamo dell'uomo? È un disastro, è un disastro. Ecco, allora, è successo qualcosa, cioè, tra il Vangelo e la tradizione è successo qualcosa. Però il fatto che noi perseveriamo in questo contesto, perseveriamo in queste cose, che sembra che non si possa fare nulla. Ma si è sempre detto così, vabbè, grazie, però dobbiamo anche crescere un po'. Però l'altro testo, in realtà, che su cui vorrei, queste sono due idee sulla visitazione, vorrei fermarmi invece sulla Natività. E abbiamo detto che sia Luca che Matteo la raccontano. Io prenderei il brano di Matteo, perché visto che Luca ci siamo fermati con due brani, sia l'Annunciazione che la Visitazione, vorrei fermarmi su Matteo. Matteo 1, 18, 25, interessante. Matteo è interessante perché racconta dell'annuncio. Matteo non ha l'annuncio a Maria, ha l'annuncio a Giuseppe dell'angelo. È interessante questo. E poi risolve la nascita di Gesù in una frase molto veloce. Prese con sé la sposa senza che egli la conoscesse e la diede alla luce un figlio ed egli là e lo chiamò Gesù. Leggo il testo, siamo al capitolo 1 di Matteo, i versetti che vanno dal 18 al 25. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, quindi qui siamo tra i due momenti, tra le nozze e il matrimonio, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta Isaia. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò, quando si alzò, è il verbo della risurrezione, dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, prese con sé la sua sposa senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. È un testo molto bello. Ora, io mi chiedessi, come leggereste voi questo brano? Io credo che la risposta, ecco la risposta, facessimo catechismo ai bambini, probabilmente intenderemmo così. Ma qui Giuseppe si è già sposato praticamente, si è già convolato a nozze con Maria, adesso mancava soltanto il secondo momento. Tutto contento Giuseppe di avere con sé questa, probabilmente questa bella ragazza di Nazareth, però poi viene a scoprire che sua moglie è incinta, accidente. Però, visto che è giusto, non voleva ripudiarla in segreto, non voleva ripudiarla pubblicamente. Tenete conto che ripudiare voleva dire, pubblicamente, voleva dire che Maria meritava la morte, bisognava lapidarla. Queste cose vengono raccontate dalla scrittura, dalla parola di Dio, perché Dio dice: se una donna è già legata in matrimonio ma è incinta per opera di un altro fuori matrimonio, la donna venga lapidata, venga uccisa. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, il discorso di stamattina. Comunque, tolto questo, e allora lui dice: ma visto che era giusto, quindi era una persona da bene, buona, probabilmente è andata anche a scuola dei Salesiani, ci sono in Israele, allora ha detto: no, ma io non posso far fare questa brutta fine a mia moglie, la faccio andare via in segreto. Anche perché comunque, in ogni caso, Maria non avrebbe fatto una bella fine comunque, perché una donna fuori di casa, cioè una donna, al tempo di Gesù, o meglio in questo contesto semitico, una donna in un contesto prettamente maschista, come dicevo stamattina, una donna fuori di casa, dai genitori non può tornare, quindi Gioacchino ed Anna non potevano riprenderla. Senza la protezione di un uomo, senza il denaro portato a casa da un uomo, era una donna morta, comunque. Quindi strano questo licenziarla in segreto. Va bene, probabilmente non sarebbe stata lapidata, ma avrebbe finita male in qualche modo, perché una donna veramente è selvaggina, una donna abbandonata da un uomo è selvaggina. Allora io vi inviterei a leggere in maniera pochino, questa è una lettura un po' da catechismo, ecco, no? Può andare bene ai bambini. In realtà il testo dice qualcosa di molto più profondo. Però dobbiamo conoscere alcuni termini. Cosa vuol dire che Giuseppe era giusto? Giusto non vuol dire buono, Giusto non vuol dire che era, non so, caro, era attento. No, giusto è una cosa. Molte volte viene usata nell'Antico Testamento la parola giusto. Giuseppe era giusto nell'Antico Testamento, ecco. Abbiamo dei profeti che sono giusti di fronte a Dio. Ora, l'uomo giusto è colui che riceve il giusto per le sue opere. Questa è la giustizia biblica. Quindi Giuseppe, essendo giusto, dice: questo bambino, cioè non possiamo, ecco anche qui, cerchiamo di toglierci dalla testa, Giuseppe non è andato in crisi, stando al testo ovviamente, è un significato teologico, non va in crisi perché ha detto: accidenti, mia moglie è incinta, ma chi l'ha messa incinta? Io non di sicuro, ma cioè non possiamo pensare che Giuseppe pensasse a queste cose. Qui Giuseppe è consapevole che Dio ha operato in Maria, però è giusto. Adesso gli viene chiesto di prendere con sé il bambino. Ora, l'uomo giusto, cioè tutto volto al do ut des di ogni religione, dice: ma io non ho fatto nulla per meritarmi questo bambino, io non posso prenderlo, sono giusto, capite? Cioè la giustizia di Giuseppe è così forte che riceve, non può ricevere il dono di Dio. Togliamo giusto, mettiamo religioso. Ecco, Giuseppe è l'uomo religioso. È proprio un uomo dell'Antico Testamento, cresciuto in questa mentalità. Tu ti meriti solo le cose che ti sei sudato. Tu non hai fatto nulla per questo bambino, quindi non puoi accettarlo. E Dio interviene e dice: ma cosa stai dicendo? E Giuseppe avrà detto: ma tu me l'hai insegnato. E no, è finita quell'epoca, sta iniziando qualcosa di nuovo. Ecco perché questo brano è importante, perché ci fa superare questa logica mercantile del do ut des. Dobbiamo credere allora che possiamo essere oggetto di dono al di là della nostra giustizia, al di là di ciò che pensiamo e possiamo meritare. Noi siamo oggetto dei doni di Dio indipendentemente da ciò che facciamo o non facciamo. Ecco dove vuole portarci questo brano, importantissimo. Ecco perché vi invito a non leggerlo in maniera banale. Noi siamo, guardate che siamo molto giusti anche noi. Pensiamo che Dio possa operare in noi soltanto se siamo puri, se siamo puliti, se siamo irreprensibili, siamo giusti. E invece Dio dice: ma come? No, non funziona così. E guardate che c'è molta giustizia anche nelle nostre chiese, sapete. Ditemi se non vi è mai successo, quando siete in chiesa, il momento della comunione, il parroco che dice: e si accosti alla comunione soltanto quelli che sono in grazia di Dio, confessati. E questo è giusto. Capite? Qui è la giustizia. cioè Dio non può concedersi a te che non sei giusto, cioè nel senso che non sei, non hai fatto qualcosa per accogliere il tuo Dio. E avanti così. Allora, il Nuovo Testamento si apre, qui siamo al capitolo 1, si apre con questa frantumazione della giustizia. Non è più chiesta la nostra giustizia perché Dio possa amarci. Dio si concede anche agli ingiusti. Lo dice Gesù, in quel bellissimo passo di Luca, dove si dice che Dio fa splendere il suo sole sugli giusti e sugli ingiusti e fa piovere sui buoni e sui cattivi, o viceversa, non mi ricordo più. Comunque Dio si concede, benedice, questo vuol dire Dio benedice i giusti e gli ingiusti. E qui salta tutto l'Antico Testamento, va in frantumi, è una logica che si spezza. Ma questa è la bella notizia, ecco qui nasce il Vangelo, questa è la bella notizia è la bella novella, buona novella, la bella notizia è Dio si concede, si dona, ti regala la vita, regala se stesso, regala se stesso a te indipendentemente dalla tua morale. Sei ingiusto, Dio ti ama. Sei giusto, Dio ti ama. Sei buono, Dio ti ama. Sei cattivo, Dio ti ama. E avanti così.
Questo può spingerci a... così? Non essere... non impegnarci?
No, vede, proprio Antico Testamento. Proprio, o l'incarna, ecco, l'incarna l'Antico Testamento. No, scherzo, eh.
E ci sta disorientando.
Adesso finiamo il testo che è importante. Allora, questo testo, aspettate, poi facciamo un attimo di, lasciamo libero sfogo. Invece, ecco, Dio supera la nostra possibilità, se solo lo desiderassimo, solo se ci aprissimo veramente all'impossibile. Quindi Dio può fare molto di più di quello che noi ci meritiamo. Però bisogna ovviamente aprirsi. Infatti a un certo punto, allora Giuseppe dice, ok, avvenga. E allora lì nasce il Cristo, cioè, capite, Dio non si concede in base alla tua giustizia, ma alla tua fede, all'apertura. Dio non si concede in base alla nostra giustizia, alla nostra bontà, alla nostra morale, alla nostra etica, si concede in base alla nostra apertura, alla nostra accoglienza. Su quella croce accanto a Gesù c'era un delinquente che poi la CEI lo chiama buon ladrone, ma non so cosa avesse di buono, se non era in croce fosse stato buono, eh. Comunque, e cosa ha fatto per accogliere il paradiso? Era un delinquente che ha aperto, dice io sono qui, raggiungi, sono questo, aprimi, e Dio dice bellissimo, oggi sarai con me in paradiso. Oggi vuol dire, non vuol dire dopo la morte, vuol dire adesso, ogni volta nella nostra miseria, nella nostra cattiveria, nella nostra delinquenza, ogni volta che ci apriamo al dono, Dio ci fa fare esperienze di paradiso.
Ho chiesto perdono.
No. Perché se chiedessimo perdono prima di questo,
o qualche pentimento.
No, neanche pentimento. No, ma, però vedete.
No, se io sto raccontando con una persona, la sera io ho dentro una persona. Mi confido come
qui c'è da lavorare, ragazzi.
Mi confido come di confidarsi a un, perché lo so di averlo fatto.
Sì, però se noi, ecco, stiamo al Vangelo. Il Vangelo non ha mai, non presenta mai un personaggio che viene perdonato da Gesù, che prima, in qualche modo, abbia mostrato un minimo di pentimento. Nessuno. Nessuno chiede perdono a Gesù e nessuno chiede, prima mostra pentimento prima di ricevere. Perché se Gesù ci avesse detto prima ti penti e poi io ti perdono, capite che c'è ancora qualcosa di previo. Mentre l'amore è immeritato, poi può scaturire il pentimento. Zaccheo si è pentito, ha cambiato vita, ma dopo?
Ma anche perché ci si accorge di esserci fatti male,
sì.
Di aver evitato.
Quindi il pentimento è importante, ma dopo che abbiamo ricevuto, è l'amore che trasforma, capite? E questo è il fondamentale nel cristianesimo, è l'amore che trasforma una vita e ti porta anche a chiedere perdono e a pentirti. Non è il perdono e il pentimento che muove l'amore, è l'amore che trasforma. Allora ecco perché Giuseppe dice, ma io questo figlio non l'ho fatto, non ci ho messo nulla, avrà anche detto, ma è un dono troppo grande, io sono misero, sono un disgraziato, e Dio gli dice, senti Giuseppe, accetta sto dono. Accetta, posso? È certo che puoi, ma sono un disgraziato, è proprio per questo. Più è profonda la pozzanghera, più amore può contenere. Ecco allora, quindi Giuseppe è un giusto chiamato ad essere sovragiusto. È la sovragiustizia che ci chiede di, perché la giustizia ci uccide. Guai se Dio operasse in noi in base alla nostra giustizia, capite? È come se aspettassimo di essere un po' puliti per poter fare esperienza di Dio. Pensate quante volte può succedere, non so, anche dopo aver fatto esperienza di uno sbaglio, di un peccato, no? Ci si sente un po' sporchi, no? E si ha quasi timore di mettersi. È sempre questa giustizia, capite? Io così sporco posso avvicinarmi. Ci sono delle persone che mi dicono, ma posso fare la comunione, tanto che non mi confesso. Vedete, ancora questa idea. Posso fare la comunione perché tanto che non mi confesso? Perché la comunione è il premio dei buoni? La comunione è il premio dei santi? No. È il farmaco che ti permette di trasformare una vita. Però c'è ancora questa idea. Ora, Efesini 3:20 dice qualcosa di bello a proposito. Andatevelo a leggere, magari io lo leggo, ma riprendetelo. Paolo dice: a colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi. Fantastico. Dio in noi ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare. L'economia di Dio spiazza la nostra. Noi giochiamo sempre sui nostri meriti. Dio mi raggiunge infinitamente al di là di ciò che io sono in grado di fare, di portare, di meritare. Il versetto 19:20 ci mostra un Giuseppe che pensa, stava considerando, è lì che è lucubra, ma le sue lucubrazioni non conducono a nulla. e cadde in un sonno. È importante questo sonno, Giuseppe dorme sempre, è incredibile, e quando dorme Dio gli parla. Allora abbiamo detto che non interessa non il fatto che chi scriveva 60 anni dopo come poteva sapere se Giuseppe si era addormentato. In qualche modo il sonno vuole dirci qualcosa, è un po' il sonno e l'ozio di stamattina, cioè questa quiete, questo non fare, questo non, vedete, e questo gli orientali direbbero, lo Zen direbbe, mollare la presa. Ecco, finalmente Giuseppe ha mollato la presa. Tutti i suoi pensieri, ma io non ho fatto, ma forse, ma chissà, ma rilassati, Giuseppe, rilassati. Cedi le armi, abbandona le tue idee, i tuoi pensieri, i tuoi desideri. E Dio interviene dicendo non temere, è bellissimo questo non temere. A questo Giuseppe pieno di paura, Dio dice non temere. Qualcuno ha calcolato che il non temere, questa frase, venga ripetuta 365 volte in tutta la scrittura, una al giorno. È come se ogni giorno ci dovessimo sentire questa voce, non temere. Non avere paura. Allora Giuseppe chi è? È l'uomo del coraggio? No. Perché guardate che il contrario della paura non è il coraggio. Il contrario della paura è la fede. Fede. Non bisogna avere coraggio nella vita, bisogna avere fede, che è un'altra cosa. E gli dice, apriti al dono, di fronte alla tua paura che ti blocca, ti sta distruggendo, apriti al dono. Prendi in dono ciò che viene a te attraverso Maria. Tanto non... E guarda quello che viene detto a Giuseppe, viene detto anche a noi. Non temere, non temere. Smettila di avere paura, apriti alla fede. Apriti, cioè abbi fede, nel senso apriti al dono. Allora anche quando le situazioni sono incomprensibili, anche quando tutto ci sembra storto, anche quando ci facciamo esperienza della nostra fragilità, del nostro peccato, delle nostre cadute, delle nostre incomprensioni, delle nostre tensioni, delle nostre violenze, noi ascoltiamo questa voce che ci dice non avere paura, non temere, apriti e basta, farà Lui. Questo Dio che ti porti dentro finalmente può farti dono di quello che è Lui. Ma devi dargli credito, credici. Il fatto che noi non abbiamo fede, piuttosto facciamo atti di coraggio, ma non di fede. E forse per avere fede ci vuole molto coraggio. La fede. Fede vuol dire sapere che c'è qualcuno in noi, dentro di noi, che può fare molto di più di quello che possiamo domandare o pensare. Il nome Giuseppe letteralmente significa Dio aggiunge. Giuseppe vuol dire Dio aggiunge. Io penso, mi piace pensare che il nostro secondo nome è proprio Giuseppe, ciascuno si chiama Giuseppe di secondo nome, è il nome segreto di ciascuno. Noi siamo esseri finiti che però desideriamo l'infinito, cioè ciò che di cui facciamo esperienza non ci basta, ciò con cui entriamo in contatto non ci basta, non ci bastiamo, sentiamo bisogno di compierci grazie a qualcos'altro. Ecco, il nostro secondo nome è Giuseppe perché noi sappiamo che ci portiamo dentro il compimento del cuore, che è qualcosa di infinito. Giuseppe è l'uomo troppo grande da bastare a se stesso. Un'altra peculiarità di Giuseppe, sapete qual è? È il silenzio. Giuseppe non apre bocca in tutta la sua storia, non si ha una parola di Giuseppe. Interessante. O era muto, ma dubito, o era silenzioso, che è un'altra cosa. Ma certo.
Beh, forse anche il lavoro che
ma vi dico silenzioso, almeno il Vangelo non ci riporta una parola di Gesù. Ma semplicemente perché l'amore non si afferma a forza di parole. L'amore non ha bisogno di parole. Possiamo dire che Giuseppe ha parlato attraverso la sua opera. Ha parlato attraverso la sua opera. Si parla molto più con la vita che con le parole, perché con le parole possiamo dire chiacchiere. L'amore invece, che l'amore è poi è sempre fattivo in qualche modo, ecco, la dice molto più lunga. L'amore non chiama a sé in virtù dell'arte retorica, non convince a forza di belle parole. Sapete, nella scrittura è il menzognero che usa molte parole per ingannare. Le molte parole ingannano. Il serpente in Genesi riempie di parole questa povera Eva, che Eva va in confusione, non capisce più niente, poi ci casca. Si lascia abbindolare dalle parole, tipico delle donne forse. No, me l'ha battuta questa qui. L'amore è eloquente di per sé. L'amore parla con un suo linguaggio, ma chiede che le parole tacciano. Allora io credo che da Giuseppe dobbiamo imparare tante cose, no? A essere non giusti ma sovragiusti, quindi uomini di fede, uomini che colgono indipendentemente dal proprio atto. Imparare anche questo silenzio, fare silenzio nel senso... di fronte anche alle persone che sbagliano, alle persone che cadono, a chi pecca, anche nei miei confronti, facciamo silenzio. Fare silenzio vuol dire credere che questo atteggiamento è già un atto di amore. Pensate a Gesù quando le presentano in Giovanni 8 una donna che è colta in flagrante adulterio, una peccatrice, dichiarata, meritava la morte. e Gesù non le dice una parola, non dice nulla, sta in silenzio, si mette a terra, comincia a disegnare per terra. Pensate, quei minuti di silenzio ha salvato una vita. Questa donna, Gesù avesse detto anche qualsiasi cosa di fronte a quegli uomini, avrebbe ancora condannato questa donna. A volte il silenzio è veramente la più bella testimonianza di misericordia, anche con chi è sbagliato, anche con chi è caduto, anche con chi è in fallo, ma per non farlo ancora di più precipitare, tu lo salvi facendo silenzio. Il silenzio rimette tutto nelle mani di Dio, che conosce i cuori. Poi alla fine di tutto Giuseppe fece come gli aveva detto l'angelo. Ecco un invito che vi faccio magari di andare a prendervi Genesi 6, il capitolo 6 di Genesi, dal versetto 13 in poi, e il racconto di Noè. E vi invito a cogliere, è un compito che vi lascio, un compito a casa, il parallelo tra Giuseppe e Noè. Ci sono dei parallelismi che sono impressionanti. Magari poi, e voi ci pensate un attimo, poi lo riprendiamo più tardi. Va bene, facciamo un po' di pausa, poi ci ritroviamo.